Allora, il motivo di Michael Smith è terminato. Io ho provato a modificare qualche parametro, chissà che Andrea si sentisse meglio, e altrimenti dovremmo ricorrere al telefono questa sera se vogliamo effettuare il programma. Allora Andrea, puoi andare, sentiamo un po' anche così il timbro della voce, se tutto va bene. Vai Andrea.
Ok, se nel frattempo io ti sento benissimo, se per caso sentite che la mia voce va a singhiozzo me lo dici e useremo come alternativa il telefono. Allora, la grande tribolazione è un argomento questo che è molto importante nella chiave profetica, e proprio sarà proprio questo l'evento che tra subito dopo il rapimento della Chiesa. Noi finora abbiamo visto eventi profetici che hanno a che fare con la Chiesa, ora vedremo eventi profetici che hanno a che fare con il mondo, quindi che hanno a che fare con coloro che rimarranno qua, che il Signore Gesù lascerà qui proprio per il fatto che non hanno posto fede nel sacrificio del Signore Gesù. Allora, da dove nasce questa espressione, grande tribolazione? Non è un'invenzione del mondo evangelico, ma è un'espressione che ricorre più di una volta nella parola di Dio. Precisamente la troviamo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 7 e versetto 14. Possiamo intanto vedere questo brano in vivo, tanto per vedere un pochino questa espressione. Possiamo leggere dal versetto 13, quindi Apocalisse capitolo 7, versetti 13 e 14, è una visione molto particolare a Giovanni. Lui vede una folla immensa di persone che sono vestite di vesti bianche, chiede l'identificazione di questa particolare folla, e nel versetto 13 è scritto: «Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello». Adesso non voglio entrare nello specifico di questa visione, ma soltanto per far vedere che questa espressione effettivamente si trova nella scrittura, è biblica, e perciò non si tratta di un'invenzione o di una interpretazione fantasiosa. Un altro brano interessante l'abbiamo nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Matteo 24 e versetto 21 possiamo osservare come anche Gesù parli di questo particolare periodo e descrive tra l'altro il Signore Gesù con termini che sono molto molto forti. Lui dice, il Signore, in Matteo 24 versetto 20: «Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà». E con altre terminologie, con altre parole, nell'Antico Testamento vediamo come questo periodo sia stato in un certo qual modo preannunciato. Non viene utilizzato il termine grande tribolazione, che è un termine prettamente neotestamentario, ma vengono utilizzati altri termini che tra poco vedremo, come ad esempio in Daniele capitolo 12, dove Daniele parla di un tempo d'angoscia per Giacobbe. Allora, è negabile quindi dal contesto che sia Gesù che Giovanni avessero in mente proprio la profezia di Daniele, e il Signore Gesù proprio nel suo sermone profetico la collega all'abominazione della desolazione. L'abbiamo già vista questa particolare espressione in quanto è legata alla profezia delle 70 settimane di Daniele. Ci ricordiamo, qui faccio appello alla memoria degli ascoltatori, abbiamo visto in qualche puntata precedente questa particolare profezia, che l'ho dovuta affrontare praticamente subito, perché la comprensione corretta delle 70 settimane ha a che fare proprio con la comprensione della grande tribolazione. Quindi vediamo come il Signore Gesù nel suo sermone profetico che cosa dice? Dice che questo periodo sarà talmente drammatico, sarà talmente angoscioso, e sarà un periodo che nel tempo non si ripeterà mai più. Il Signore Gesù dice: allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Quindi per noi è praticamente impossibile poter capire e comprendere l'entità, la, come possiamo dire, la sostanza di questo particolare periodo. Noi possiamo capire le nozioni bibliche, ma non possiamo certamente entrare nel dettaglio, perché soltanto coloro che parteciperanno, che vivranno in questo particolare periodo, che sono 7 anni di tribolazione, ecco, soltanto loro potranno raccontare quello che effettivamente è questo particolare periodo. Nelle profezie dell'Antico Testamento, che sono relative ai tempi della fine, questo periodo, come dicevo, viene indicato con altre espressioni, ad esempio come il giorno dell'Eterno, perché sarà caratterizzato per le nazioni, oppure come scritto in Isaia capitolo 6, versetto 6, se per caso avete la Bibbia seguite. Isaia capitolo 13 versetti 6 e 7, ecco cosa dice il profeta o il Signore tramite Isaia: urlate, che il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente, perciò tutte le mani diventano fiacche e ogni cuor d'uomo viene meno. È interessante, vero, notare come in questo brano l'esortazione che noi abbiamo in urlate, e chiaramente quando si urla, si grida, è proprio perché si è in prossimità di un pericolo o si sta affrontando un pericolo. Non lo so, ad esempio possiamo immaginarsi quando una persona sta annegando e non riesce a risollevarsi, che cos'è che fa? Urla, grida, chiede aiuto, proprio per il fatto che lui è consapevole che non può uscire da quel particolare problema. Ecco, il giorno del Signore, che nell'Antico Testamento è proprio identificato come un periodo di giudizi di Dio sulle nazioni, nel Nuovo Testamento il giorno del Signore è la grande tribolazione, ecco, vediamo come dai profeti sono come un giorno di angoscia, il profeta Isaia addirittura come una devastazione. Cioè, è il Signore che agisce con i suoi giudizi per distruggere, per devastare, ma anche, come avremo modo di vedere, anche per parlare al cuore dell'uomo, affinché proprio l'uomo si possa convertire, si possa ravvedere dai suoi peccati. Un altro profeta, in questo particolare periodo, lo abbiamo nel profeta Geremia. Nel libro di Geremia, capitolo 30, versetto 7, ad esempio, leggiamo: ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. È un brano questo che è molto molto interessante, vedete come anche in questo caso abbiamo un'espressione di dolore, in Isaia abbiamo letto urlate. Qui il profeta Geremia esprime proprio un'espressione di dolore quando dice ahimè. E vediamo che il contenuto di questo giorno, che non è un giorno di 24 ore, ma è un periodo che poi il libro dell'Apocalisse specifica in un periodo di 7 anni, è proprio un periodo di forte dolore, di forte angoscia. E nel versetto 23, sempre di Geremia 30, è scritto: ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa e scroscia sul capo degli empi. Da notare come in nessun brano, sia dell'Antico che nel Nuovo Testamento, si parla di giudizi di Dio nei confronti dei giusti, cioè nei confronti di coloro che in questo particolare periodo. Il giudizio è in riferimento a coloro che si ribellano, a coloro che rifiutano proprio il messaggio del Vangelo. E rimane sempre quello, non è che cambiando il periodo cambia il messaggio. Vangelo, il messaggio rimane sempre lo stesso, cioè un messaggio di conversione, un messaggio di ravvedimento per quanto riguarda l'uomo. Anche Amos, un altro profeta che parla di questo particolare periodo, in Amos capitolo 5, 18-20, Amos lo descrive come un giorno di tenebre, non di luce, oscurissimo e senza splendore. E ancora il profeta Malachia capitolo 4, versetto 1, ne ardente come una fornace. Pensiamo per un attimo a questa particolare espressione, un giorno ardente come una fornace, come se il mondo, qui parlo sempre del mondo empio, cioè di coloro che non hanno creduto e coloro che non crederanno nel Signore, è come se loro fossero immersi in una fornace di fuoco. È un'espressione questa che è veramente molto molto forte, molto intensa, e questo dovrebbe far riflettere veramente coloro che oggi, che attualmente, io non so se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno ancora che non vuole arrendersi al Signore Gesù Cristo, ma questo è il momento buono, questo è il momento accettevole, perché se si tarda in questa decisione, uno, non sappiamo se domani stessa siamo ancora in vita. Due, il Signore Gesù potrebbe tornare stasera stesso per prendere la sua chiesa, per prendere la sua sposa, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, e chi rimane qua deve affrontare questa fornace ardente, deve affrontare questo periodo veramente di dolore e di sofferenza, non soltanto per i giudizi che il Signore invierà su questo mondo, ma anche, e questo lo vedremo poi prossimamente, anche per il personaggio terribile che sarà protagonista nel periodo della grande tribolazione, ovvero l'Anticristo. Ma andiamo in un brano ora che abbiamo nel libro di Sofonia. Questo è un brano, è forse il brano più emblematico per quanto riguarda il giorno del Signore o la grande tribolazione. Sofonia, capitolo 1, versetti 14 a 18. È un testo che è molto molto descrittivo, possiamo dire nei particolari, e che descrive bene proprio il contenuto di questo particolare giorno. Dice il profeta Sofonia: il gran giorno del Signore è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore, e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura e di angoscia, un giorno di azione, un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore, ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese. Ecco, ho lasciato proprio per ultima la citazione di questa profezia, perché è sicuramente quella che credo meglio ci introduca alla considerazione che poi avremo nelle visioni profetiche che ha Giovanni, ovvero dal capitolo 6 di Apocalisse fino al capitolo 19, dove avremo dei capitoli che descrivono in un modo minuzioso quelli che saranno i giudizi di Dio proprio nel periodo della grande tribolazione. Vedete come anche in questo libro, in questo testo di Sofonia, i giudizi di Dio sono rivolti verso chi? Verso gli empi. Dice: verso coloro che hanno peccato. È scritto che tutte le loro ricchezze, tutti i loro possedimenti, tutto il loro denaro non potrà far nulla per liberarli dall'ira di Dio. La grande tribolazione è la manifestazione dell'ira di Dio sul mondo empio, come leggiamo anche nel libro dell'Apocalisse. E questi giudizi si manifestano attraverso diverse simbologie, come avremo modo di vedere, ovvero attraverso sette suggelli e sette trombe, poi abbiamo i sette tuoni, poi abbiamo le sette coppe che sono versate sulla terra, abbiamo l'apparizione di quattro cavalieri ed una guerra di dimensioni mondiali che coinvolgerà tutte le nazioni. E quindi possiamo dire che di carne al fuoco ce n'è veramente tanta. Io non so, Eliseo, se intanto possiamo fare magari una pausa musicale, che cosa ne dici?
Sì, Andrea, facciamo una pausa musicale, perché io direi, anzi per tuo enorme dispiacere, forse meglio andiamo via telefono, perché si alternano dei momenti in cui va bene l'audio e dei momenti in cui invece zoppica proprio vistosamente, quindi non ti, cioè ci perdiamo proprio dei periodi del tuo messaggio, quindi così poi alla fine riusciremo solo a capirci il 50% di quello che hai detto, quindi facciamo anche parecchio fatica. Ora non so se dipenda da te, dipende da noi, comunque la linea Skype o forse proprio dalla linea Skype c'è qualche collegamento forse proprio internazionale, così forse generale, non so, ti dispiace se andiamo via telefono e ti chiamo?
Va bene, chiamami pure Eliseo.
Purtroppo ci sono, ripeto, dei momenti in cui sembra che si sia aggiustato tutto, però poi dopo si ritorna e ci sono queste pause di 2-3 secondi e poi ritorni. Insomma, non so se così va bene. Allora, proviamo un po' via telefono. Ogni tanto mando una musica e ti chiamo via telefono, ok? Ecco, Andrea è sparito. Andrea?
No, ci sono.
Va bene, proviamo?
Ok, proviamo, dai.
Allora, andiamo con la musica e intanto provvedo a effettuare questo collegamento con Andrea. Allora, Emigrant, mandiamo questo motivo di Emigrant. Stay for a while.
With you.
Allora, stiamo ascoltando Amy Grant, il motivo Stay for a While. Intanto abbiamo provveduto a collegare Andrea via telefono, non so se Andrea mi sente, così proviamo anche un po' il telefono. Andrea, mi senti ora via telefono?
Sì, sì, ti sento.
Ecco, e ora ti sentiamo molto meglio anche noi.
Meno male, almeno.
Sì, così sì, ora si sente abbastanza chiaro, i ragazzi della chat ora mi confermeranno. Quindi se vuoi adottare quel sistema, noi basta che ti sentiamo per cornetta, e poi dopo se tu ci vuoi continuare ad ascoltare in Skype, lì è sempre attivo,
fai, ok, ok,
fai,
va
tu,
bene.
Fai tu. Vabbè, allora ci ascoltiamo giusto gli ultimi note di questo motivo e poi ritorniamo. Ecco, allora puoi andare, Andrea.
Ok, allora, visto che prima Eliseo mi diceva che c'erano dei problemi, che la mia voce si sentiva a singhiozzo, allora faccio proprio un riassunto velocissimo della prima parte di questo studio. Allora, stiamo parlando della grande tribolazione e stiamo vedendo più che altro, soprattutto nell'Antico Testamento, che questo particolare periodo era già stato preannunciato, quindi quello che noi leggiamo nel libro dell'Apocalisse non è una novità se noi conosciamo bene l'Antico Testamento. Il termine grande tribolazione si trova però nel Nuovo Testamento, soprattutto nel Nuovo Testamento, ad esempio nel libro dell'Apocalisse capitolo 7, quanto dirà il Signore Gesù nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, mentre invece nell'Antico Testamento si trovano altre espressioni, si trovano altri titoli, diciamo, di questo periodo particolare. Abbiamo parlato ad esempio di quello che dice il profeta Isaia quando dichiara che questo giorno del Signore sarà come una devastazione dell'Onnipotente, come il giorno della sua ira ardente. Geremia capitolo 30 versetto 23 ne parla come la tempesta dell'Eterno. Geremia capitolo 30 versetto 7 ne parla come la distretta di Giacobbe. Nel libro di Amos, capitolo 5, versetti 18 a 20, ne viene parlato come un giorno di tenebre, non di luce, oscurissimo e senza splendore. Insomma, sono tutte espressioni che ci parlano di un periodo veramente doloroso, di un periodo di sofferenza, ma un periodo di sofferenza che però coinvolgerà coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù e che non si convertiranno in quel particolare periodo. Allora, noi praticamente che cosa vediamo in questo periodo? Abbiamo due fronti in pratica. Abbiamo da una parte il Signore che manifesta i suoi giudizi attraverso, ci sono diversi gradi di giudizio nel libro dell'Apocalisse, inizieremo, adesso non so se inizieremo magari questa puntata o nella prossima, comunque inizieremo a vedere i sette sigilli. Poi ci saranno le sette trombe, poi ci saranno le sette coppe e vedremo proprio un aggravarsi della situazione. Il Signore che inizialmente avverte l'uomo, ma poi manifesta i suoi giudizi, possiamo dire, al 100%. E dall'altra parte invece vedremo il governo dell'Anticristo, cioè come l'Anticristo, questo personaggio così terribile, demoniaco, satanico, che ci sarà in questo periodo, come si comporterà nei confronti dei giusti, cioè nei confronti di coloro che invece si convertiranno al Signore Gesù. Ecco, è un periodo dove vediamo proprio sul campo di battaglia Dio e Satana che si affrontano, possiamo dire, faccia a faccia, e da una parte i giusti che verranno perseguitati e dall'altra parte gli empi che vengono giudicati da Dio. E c'è proprio questo alternarsi nel libro dell'Apocalisse di giusti ed empi che entrambi soffrono chiaramente, però i giusti sappiamo che appartenendo al Signore loro erediteranno la gloria eterna, mentre invece gli empi che saranno giudicati dal Signore andranno incontro al triste destino dello stagno di fuoco e di zolfo. Allora, è evidente che questo tempo, quindi ricordiamo, è un tempo di 7 anni, quindi un tempo relativamente breve, però il Signore Gesù dichiara che se i tempi non fossero abbreviati nessuno scamperebbe. Questo è un versetto che abbiamo visto anche nelle puntate precedenti e ci fa ben vedere di come questo periodo sia effettivamente un periodo di forte sofferenza. Come dice il Signore Gesù, mai prima nel passato c'è mai stato un periodo così e non ci sarà neanche nel futuro. Ebbene, in questo tempo sarà dominato dalla figura dell'Anticristo. Allora ci soffermiamo un attimo su questa figura. e sarà caratterizzato dal rapporto che l'anticristo avrà con le nazioni da un lato e dalla sua alleanza con Israele dall'altro lato. Allora, ci ricordiamo quando abbiamo studiato la profezia delle 70 settimane? Cos'è che abbiamo detto? Che alla 70esima settimana, quando ci sarà la 70esima settimana, il dominatore di cui ci viene parlato nel libro di Daniele farà un patto con molti, è scritto, stringerà un patto con molti. E quella profezia sappiamo che è in relazione al popolo di Israele, non a un'altra nazione, ma al popolo di Israele. Quindi l'anticristo, per farsi voler bene, tra virgolette, dal popolo ebraico, dovrà per forza di cose stringere una sorta di alleanza, una sorta di patto, che però nello stesso tempo la Bibbia ci dice che questo patto sarà spezzato, sarà rotto, sarà infranto a metà settimana, quindi passati i 3 anni e mezzo. Avremo modo di vedere infatti come nel libro dell'Apocalisse l'anticristo si presenta sotto una certa forma nei primi 3 anni e mezzo di questo periodo e poi si presenta sotto un'altra forma nei secondi 3 anni e mezzo. È come se nei secondi 3 anni e mezzo l'anticristo si toglie la maschera e fa vedere effettivamente chi egli è. Quindi l'anticristo sarà il protagonista indiscusso sulla scena mondiale, perché Dio, come abbiamo già avuto anche modo di vedere, si servirà di lui per esercitare i suoi giudizi. Il Signore, e questo può sembrare paradossale, userà, si servirà dell'anticristo per i suoi scopi, per i suoi obiettivi, esattamente come il Signore si serve di Satana per i suoi obiettivi. E nessuno può ingannare il Signore o prendere il Signore alla sprovvista. Egli si serve di chi vuole, questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento, di come addirittura il Signore si serve di un re pagano, violento, sanguinario come Nebuchadnezzar, rivelandogli in sogno, vi ricordate Daniele capitolo 2, il sogno della statua, e il Signore si serve di un re pagano per, come possiamo dire, attraverso un sogno spiegare quello che avverrà nel futuro, e lì si serve poi di Daniele per l'interpretazione del sogno. E questo è soltanto un esempio. Il Signore si può servire di chi vuole per quanto riguarda i suoi piani. Daniele ci parla di un saldo patto, appunto, stabilito con molti, che seguendo sempre appunto questa linea interpretativa, che crediamo sia la più corretta, sarà infranto dopo metà settimana per dare inizio a un tempo di straordinaria persecuzione per il popolo ebraico. E sarà questo il periodo nel quale l'anticristo viaggerà davvero sulle ali delle abominazioni, sedendosi nel Tempio di Dio e affermando di essere Dio lui stesso. Ed è quello che dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2. Ci troviamo di fronte ad un uomo che supererà di gran lunga la malvagità, le ambizioni, l'orgoglio e la superbia di tutti i dittatori del passato. Quest'uomo vorrà essere proclamato Dio. È vero che i dittatori, diciamo, era caratteristica comune quella di essere adorato come un dio, non so, mi sovviene in questo momento il dittatore della Corea del Nord, che adesso non c'è più, è morto, però lui aveva fatto erigere proprio una statua nella capitale come segno, proprio come simbolo del suo orgoglio. Possiamo ricordare Hitler, possiamo ricordare gli imperatori romani del passato, loro volevano essere proclamati Dio. Ma quest'uomo, l'anticristo, non soltanto vorrà farsi proclamare Dio, ma pretenderà l'adorazione da parte di tutto il mondo. Quindi tutto il mondo, nazioni, occidente, oriente, sud, est, ovest, da tutte le parti, dovranno prostrarsi, dovranno inginocchiarsi davanti a lui. Ecco perché ci troviamo veramente di fronte ad un personaggio veramente impressionante. Quindi, in un modo molto sommario, gli eventi che si verificheranno proprio durante questi 7 anni sono i seguenti. Innanzitutto, la distruzione di una gran parte dell'umanità. E questo è qualcosa veramente di impressionante. Ci sarà una distruzione notevole a causa di guerre, carestie, pestilenze, sconvolgimenti della natura e terribili piaghe. E quindi qui vediamo o vedremo proprio quelli che saranno i giudizi di Dio, che coinvolgeranno non soltanto gli uomini empi, ma anche la natura stessa, anche la creazione stessa. Secondo, in questi 7 anni vi sarà l'indurimento del cuore degli uomini. Infatti più volte troviamo scritto delle parole molto molto triste. Ad esempio in Apocalisse capitolo 9 è scritto che nonostante i giudizi che Dio inviava, mandava sul mondo empio, è scritto che gli uomini non si ravvidero delle opere delle loro mani. Quindi pensiamo per un attimo, nonostante i giudizi del Signore, nonostante il fatto che Dio parli all'uomo anche in questo particolare periodo, ebbene non c'è ravvedimento nemmeno in questo caso. Questo è proprio indice della durezza, del collo duro, come dice la scrittura, dell'uomo. E poi vediamo la gradualità dei castighi divini, appunto come dicevo prima, il Signore non manifesta la sua ira tutto d'un botto, tutto in un momento, ma la manifesta in 7 anni. Quindi in 7 anni il Signore manifesta i suoi giudizi, manifesta la sua ira, mandando per gradi, avvertendo l'uomo, parlando all'uomo, e poi quando vi è l'evidente indurimento da parte dell'uomo, allora il Signore poi eserciterà i suoi giudizi massimi, come vedremo in Apocalisse capitolo 16. Ecco, questo è per sommi capi quello che accadrà in questo particolare periodo della grande tribolazione. Per terminare, volevo vedere intanto con voi quello che leggiamo in Apocalisse capitolo 6. Allora, Apocalisse capitolo 6, possiamo leggere i primi 4 versetti. Apocalisse 6, i primi 4 versetti. È scritto: poi, quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, vidi e udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la 2ª creatura vivente che diceva: vieni. E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Un attimo. Quando l'agnello aprì il 3º sigillo, udì la 3ª creatura vivente che diceva: vieni. Guardai, e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle 4 creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e 3 misure di orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Quando l'agnello aprì il 4º sigillo, udì la voce della 4ª creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sulla 1/4 della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Allora, questa è la prima serie di giudizi che noi abbiamo per quanto concerne la grande tribolazione. Sono i famosi 4 cavalieri che abbiamo nell'Apocalisse. Allora, per quanto concerne l'identificazione, dobbiamo subito dire che l'identificazione di questi cavalieri non è semplice. Per quanto riguarda il primo cavaliere, però, possiamo certamente dire che non si tratta del Signore Gesù. Molti studiosi hanno, soprattutto del passato, facevano un collegamento con quanto leggiamo in questo versetto con Apocalisse 19, dove il Signore Gesù viene presentato come il cavaliere sul cavallo bianco, e allora dicevano che che il primo cavaliere che abbiamo qui è il Signore Gesù. Io personalmente non credo che sia così, anche perché il Signore Gesù nel versetto 1 viene già identificato nell'agnello. Quindi nel versetto 1 abbiamo l'agnello che apre i 7 sigilli, ci ricordiamo, vero, quello che è scritto nel capitolo 5, cioè che l'agnello è l'unico che è degno di aprire questo libro dai 7 sigilli che appunto contengono il messaggio dei giudizi di Dio. E all'inizio viene fuori proprio questo primo cavaliere, un cavaliere che è un vincitore effettivamente, perché è scritto che gli venne data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Però io credo che qui ci troviamo di fronte a una sorta di parodia del Signore Gesù. Non è il Signore Gesù, ma è un personaggio che cerca di imitare il Signore Gesù. E quindi io personalmente credo di non sbagliare nell'individuare in questo cavaliere proprio l'Anticristo, che nella sua, durante la sua ascesa, per l'Anticristo non sarà semplicissimo dominare il mondo intero e sedere sul trono mondiale, perché dovrà sconfiggere proprio dei nemici che cercheranno di ostacolarlo. Sappiamo che, lo vediamo vero anche nell'ambiente della politica, quando c'è qualcuno che vuole primeggiare, vero, trova sempre dei nemici che lo vogliono ostacolare. Così sarà anche per l'Anticristo, però lui piano piano riuscirà nel suo intento. E poi abbiamo appunto gli altri tre cavalieri, e la loro identificazione effettivamente è molto più complicata, proprio perché non si riesce a capire bene se questi cavalieri siano da vedere o in un senso simbolico oppure in un senso fisico e letterale. Potremmo anche ipotizzare che si tratti anche di collaboratori stretti dell'Anticristo, che porteranno attraverso la loro autorevolezza, attraverso quel potere che gli verrà dato, appunto questi flagelli di cui ci viene parlato. Di sicuro però l'inizio di questi giudizi sarà caratterizzato da queste realtà. Allora, il primo cavaliere che viene fuori per vincere, il secondo cavaliere, come è scritto, che viene fuori con il cavallo rosso, che anche i colori dei cavalli sono indicativi, il rosso chiaramente è il colore del sangue, e a questo cavaliere porterà guerra, quindi ci sarà un notevole aumento di guerre, come dice anche il Signore Gesù in Matteo 24, quando parla di guerre, di rumori di guerre, carestie. Ebbene, il Signore Gesù dice che sarà soltanto un principio di dolore, cioè sarà l'inizio di qualcosa che andrà sempre più aggravandosi. Quindi questo secondo cavaliere ci parla proprio di questo flagello. Poi abbiamo il terzo cavaliere, che è descritto come il cavaliere che cavalca un cavallo nero. Anche in questo caso il colore è indicativo, vero, quando si parla della fame nera, vero? Ed è scritto che colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e poi si parla appunto di unità di misura nel versetto 6 per descrivere una grandissima carestia, una grandissima siccità. Quindi ci sarà proprio fame, ci sarà carestia a livello mondiale, e questo lo vediamo anche per quanto concerne, ad esempio, quando finisce una guerra, in che stato si trova una nazione. Basti pensare ad esempio all'Italia, come si trovava alla fine della seconda guerra mondiale, era veramente a terra. Ebbene, questo è quello che realizza, purtroppo, che realizzeranno le nazioni attraverso queste continue guerre. E poi abbiamo il quarto cavaliere, che viene descritto come il cavaliere che cavalca un cavallo giallastro, ed è descritto come colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Hades. Ecco, questo possiamo dire che è il cavaliere forse più terribile che noi incontriamo. Addirittura si parla dell'Hades, che noi sappiamo essere, nel linguaggio neotestamentario, il soggiorno dei morti, o per meglio dire l'inferno, ovvero quella parte dove andranno tutti gli empi che non hanno creduto nel Signore Gesù, ma sappiamo che l'inferno è una sorta di luogo intermedio in attesa di giudizio. Quindi ci troviamo già di fronte, all'inizio di questa grande tribolazione, di fronte a dei personaggi che sono veramente terrificanti. Allora, io credo che posso concludere qui. Mi rendo conto che è un argomento difficile, non è un argomento di facile comprensione. Comunque, se ci sono delle domande, cercherò di rispondere in modo esaustivo ai quesiti che mi verranno posti.